sta facendo un'opera particolare nella vita di ognuno di noi. Credo che Dio sta lavorando in una maniera forte, in una maniera grande, e sta lavorando non soltanto attraverso la gioia di stare assieme, la libertà, la bellezza, ma anche estirpando quello che sono delle radici amare, quelle che sono delle situazioni per cui Dio soffre, per cui Dio ha un dolore, perché Lui vuole il bene del suo popolo. E sappiamo che il travaglio dell'Eterno è stato grande per il suo popolo e per una guarigione vera del suo popolo. E io ho in mente un brano questa mattina in cui lo Spirito Santo vuole sicuramente parlarci e vuole liberarci ancora da quegli ostacoli, da quelle situazioni, da quelle emozioni forse negative, da quelle cose che, da quelle motivazioni che non vanno, perché possiamo realmente realizzare quello che è il progetto di Dio. Leggiamo qualche cosa nel profeta Geremia. Vedete, purtroppo noi viviamo in un ambito che è quello della realtà quotidiana, dove è difficile che si esprimano le cose vere, dove è difficile che si sia trasparenti, e questo tante volte ci condiziona a tal punto da non capire più neanche noi stessi la differenza tra il vero e il falso. E non c'è un sistema così per cui magari come le monete si controlla, si guarda, si fa una prova. E tante volte siamo sommersi da questo spirito di menzogna, e noi stessi, senza rendercene conto, io stesso tante volte guardando, riflettendo, è come se in qualche modo non solo sono lo schermo dove vengono proiettati questi film della realtà, ecco perché tante volte siamo schermi, non siamo tante volte altro che stazioni riceventi di tanti programmi. Allora tutti questi programmi vengono proiettati in noi, e tante volte questi programmi hanno la capacità di alterare, di sconvolgere, di cambiare il senso della nostra realtà. E questo era quello che avveniva per il popolo di Israele, ecco perché Dio cercava ogni volta di ricondurlo a una verità, forse brutta, forse spiacevole, ma quando siamo nella verità brutta e spiacevole, siamo anche nell'alternativa di Dio. Quando capiamo la nostra debolezza, possiamo scoprire la forza di Dio. E allora leggiamo qualche cosa del dolore di Dio e di qualche cosa che lo Spirito Santo vuole guarire nei nostri cuori. Al verso 1, capitolo 9, è il dolore di Dio, guardate come lo esprime il profeta. Oh, fosse la mia testa piena di acqua e i miei occhi una fonte di lacrime, io piangerei giorno e notte gli uccisi della figlia del mio popolo. Oh, se avessi nel deserto un rifugio da viandanti, io abbandonerei il mio popolo e me ne andrei lontano da costoro, perché sono tutti adulteri, una dunata di traditori. Tendono la lingua che è il loro arco per scoccare menzogne. Sono diventati potenti nel paese, ma non per agire con fedeltà, poiché passano di malvagità in malvagità e non conoscono me, dice il Signore. Si guardi ciascuno dal suo amico, nessuno si fidi del suo fratello, poiché ogni fratello non fa che ingannare, ogni amico va spargendo calunnie. L'uno inganna l'altro, non dice la verità, esercitano la loro lingua a mentire, si affannano a fare il male. La tua abitazione è in mezzo alla mala fede. Per mala fede costoro rifiutano di conoscermi, dice il Signore. Ci fermiamo a questa prima parte e poi leggeremo una seconda parte dal verso 23, l'anticipo ora e poi la leggiamo assieme. Dice il verso 23, così parla il Signore, il saggio non si glori della sua saggezza, il forte non si glori della sua forza, il ricco non si glori della sua ricchezza, ma chi si glori di questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono il Signore. Io pratico la bontà, il diritto e la giustizia sulla terra, perché di queste cose mi compiaccio, dice il Signore. Ci fermiamo un attimo qui e vogliamo coglierne intanto un'applicazione generale di questa parola profetica che riguarda le persone che non hanno incontrato Cristo. Quindi la prima applicazione che sento questa mattina è l'applicazione della sofferenza immane di Dio che vuole che tutti siano salvati, che vuole veramente che tanti entrino in un rapporto reale con Lui e che fa una diagnosi e che vede la situazione, che soffre tremendamente questa situazione, che vede gli atteggiamenti di ipocrisia del sistema in cui viviamo, che vede gli atteggiamenti di ipocrisia, a cominciare dal campo forse televisivo, dal campo politico, dal campo... L'ipocrisia, diciamo, è un linguaggio, è un modo di essere. E allora la sofferenza di Dio, capite? Perché Dio non soffre perché l'inganno umano gli farà perdere non so quale occasione, o gli farà guadagnare di meno, o gli farà andare in pallone quell'impresa che lui aveva, dice guarda mi hanno fregato, no, la sofferenza di Dio è la sofferenza del perfetto amante, di colui che ama e desidera il meglio per ognuno dei suoi figli. Ecco, la sofferenza di Dio per il mondo, per il sistema in cui viviamo, non è una sofferenza interessata, nel senso che a Dio gli viene un danno se gli uomini si distruggono, non gli viene un danno, ma è la sofferenza dell'amore che non vuole che nessuno perisca, ma che tutti abbiano vita eterna. E qui la sofferenza si esprime proprio su questo atteggiamento di menzogna, di falsità, che è un po' la caratteristica del sistema in cui l'uomo spesso vive. Dice, tendono la loro lingua che è il loro arco per scoccare menzogne. Sono diventati potenti, ma non per agire con fedeltà. E qui vediamo già un primo punto di riflessione grande, ce ne sono tanti, ma vogliamo fermarci su alcuni. Diventati potenti, ma non per agire con fedeltà. Come a dire, la potenza che alla fine tradisce, la potenza che abbandona. Mi viene un esempio così, non so perché, ma nella logica della coppia è come quando il marito considera molto la moglie si sente potente, così grande che a un certo punto dirà mi libero del marito, perché il marito, ecco, quindi la potenza, la intelligenza, la crescita apparente che però non porta a una fedeltà a Dio, in quel caso non porta una fedeltà al compagno, ma è l'idea che la tua potenza, il tuo essere grande, diventi invece frattura dal tuo rapporto con Dio. E questo è un punto molto importante questa mattina, che tante volte noi diventiamo o ci sentiamo così potenti, così grandi, così autosufficienti, che ci dimentichiamo di avere bisogno di Dio. E quindi devo dire che sono malcapitate, sventurate quelle persone che continuano ad essere potenti senza rendersi conto del loro bisogno. Noi magari ogni tanto cerchiamo di essere potenti e poi crolliamo e questo ci riporta al bisogno di Dio. Ma io penso e soffro per quelle persone che continuano a credersi potenti, continuano a credersi chissà dove, mentre sono solamente a un passo dall'inferno, a un passo dalla distruzione. E questa maschera, questa ipocrisia, non inganna certamente Dio, perché Dio vede, ma inganna purtroppo loro, inganna chi vuole bleffare, chi vuole prendersi in giro. Quindi sono diventati potenti e il dolore di Dio, hanno costruito delle grandi cose, hanno fatto delle grandi imprese, ma non per agire con fedeltà. E Dio sta parlando della fedeltà primaria a Lui, fedeli nei patti. Dice la Scrittura che una delle caratteristiche dello spirito del secolo in cui si vive negli ultimi tempi è proprio la mancanza di fedeltà nei patti. Cioè, di solito oggi si dice patti chiari, amicizia lunga. Ecco perché non ci sono mai più amicizie lunghe. Perché i patti chiari è difficile a farli. Non c'è più questo senso di fedeltà, di impegno, di dedicazione. Come ho detto così. Cioè, oggi è normale, dice, mi sono sposato, ma dice sì, mi sono impegnato per un anno della mia vita sono riuscito a darlo a quella donna, però poi il prossimo anno vediamo se lo darò a un'altra, poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra. Non riusciamo più a capire, e purtroppo questo è uno spirito che poi ci handicappa anche nei confronti di Dio, perché diremo sì, Dio va bene in un momento, forse per un giorno, per il momento in cui devo pregare, però poi ci sono tanti altri momenti, allora lì ho bisogno di altre cose, ho bisogno di altre certezze, ho bisogno di altre sicurezze. E Dio invece dice no, sii fedele perché tu sempre hai bisogno della mia certezza, della mia sicurezza. Ed è pericoloso quando pensi di non averne bisogno e quando ti lanci in delle imprese dove non hai più la garanzia, la certezza. Sono diventati potenti nel paese, ma non per agire con fedeltà, poiché passano di malvagità in malvagità e non conoscono me, dice il Signore. E poi l'analisi di Dio va ancora più in profondità, sembra che Lui veda al di là di quelle che sono le apparenze, i luoghi comuni, e dice si guardi ciascuno del suo amico, come a dire attenti al cane, no? Anche gli amici possono mordere. Mordono? Possono mordere? Attenti, attenti. Nessuno si fidi del suo fratello, poiché ogni fratello non fa che ingannare. Lì il senso di fratellanza, certamente per il popolo ebreo, era qualcosa di diverso. Tutti si chiamavano fratelli, anche se non c'era ancora veramente il sacrificio di Gesù che ci affratellava, ma in teoria dovevano vivere da fratelli, però anche tra fratelli, cioè tra membri dello stesso popolo, si viveva questa calunnia, questo tradimento, questo inganno. L'uno inganna l'altro, non dice la verità, esercitano la loro lingua a mentire, si affannano a fare il male. Guardate un poco che immagine. Si affanna, di solito quando uno dice uno si affanna a fare un lavoro difficile, a sacrificarsi, si affanna a fare il male. E qui andiamo al centro di questa prima parte e poi passeremo alla seconda parte del messaggio. Il centro di questa prima parte, la riflessione che voglio lasciarvi e che Dio vuole lasciare a me questa mattina, è proprio il verso 6. La tua abitazione è in mezzo alla mala fede, che poi sarebbe cattiva fede. Per mala fede costoro rifiutano di conoscermi, dice il Signore. E qua ci fermiamo un attimo, perché questa è una parola forte. Quando Dio dice la tua abitazione è in mezzo alla mala fede, in qualche modo sta dicendo tu stai cercando di prenderti in giro, perché nel profondo tu sai, e questo è quello che Dio sta cercando di dire all'uomo della strada, all'uomo qualunque che cerca il successo, che ha troppo, come vorrei dire, troppo poco tempo per occuparsi delle sue cose, e che dice, ah ma io non lo so, Dio forse non esiste, ma qua, ma là, ma... Dio dice la tua abitazione è in mezzo alla mala fede, come a dire è per mala fede che tante persone si rifiutano di conoscere Dio per cattiva fede, per bluff, per ipocrisia. È come se sotto sotto sapessero che c'è un Dio, sapessero che domani forse dovremo rendere conto a questo Dio, sapessero che la vita va oltre la morte, però sono riuscite a prendersi in giro. E queste sono le persone più comuni, le incontriamo per la strada. E Dio soffre, perché vorrebbe scrollarle, vorrebbe veramente scuoterle, vorrebbe, infatti se poi leggete la parte successiva, non la leggeremo, se volete leggerla a casa, poi parla di un sacco di situazioni, di crogiolo, di sofferenze, di difficoltà, di passaggi difficilissimi in cui, in fondo, qual è la volontà di Dio? È che queste persone si accorgano della loro malafede. Perché? Perché acquistino la vera fede, la buona fede. E allora tante volte un sacco di circostanze nella nostra vita, qua andiamo a un'applicazione più specifica per noi credenti, un sacco di circostanze nella nostra vita cercheranno di toglierci dalla mala fede e di portarci nella buona fede, nella fede reale, nella fede vera, nella fiducia nel progetto di Dio. Io mi rendo conto che è difficile questo, perché dentro di me io vedo una tendenza di bluffare con Dio, cioè di dire: Signore, fammi fare un po' di testa mia, fammi fare come dico io, fammi fare come a me piace. E tante volte dura a morire questa specie di prendersi in giro, cioè il sapere di fare tante cose che non servono. Tante volte lo sappiamo nel nostro intimo, che certe cose non servono, che sono secondarie, che sono inutili, che sono distruttive, eppure le facciamo, normalmente. In quel momento è come se fossimo in mala fede, capitemi? Perché non è che è come quando uno non lo sa e sbaglia. Tante volte noi sbagliamo non in buona fede, come si suol dire, ma sbagliamo in mala fede. Ora, certamente questo non significa che Dio ci abbandona, perché abbiamo capito bene che la grazia di Dio ci ha fatto nuove creature, ci ha messo veramente in una posizione di grazia nella quale Dio ci continua ad amare, nella quale siamo perdonati. Però la mala fede non fa male a Dio, ma fa male a noi, perché ci impedisce di costruire un progetto vero, reale, nella nostra vita. Ecco perché Dio a un certo punto, quando arriva al capitolo della nostra vita, al paragrafo che riguarda la nostra cartella clinica, cioè quando vede, cioè arriva a un punto e dice: ma qua, è lì, è qui. E lì veramente è importante che noi comprendiamo che nell'atteggiamento spesso che noi usiamo c'è questo cattivo modo di usare la fede, potremmo dirlo in un'altra maniera. La cosa bella però è che Dio vuole liberarci di questo, ecco perché la tendenza, io lo vedo in me, e credo che ognuno di voi lo possa vedere in sé, come è facile entrare in mala fede, come è facile entrare, poi entrandoci è come se siamo capaci di portare avanti per mala fede fino in fondo qualche cosa. Quante volte litigando tra marito e moglie si litiga in mala fede, o si dicono delle cose in mala fede, cioè come a dire, si usano dei pensieri, si usano delle cose in maniera tale da cercare di impressionare l'altro, di condizionarlo, di... E tante volte, cominciando e continuando per la mala fede, si arriva solamente alla distruzione. Ma quanto è bello in certi momenti poter dire: moglie, ho sbagliato, marito, veramente, sono stata esagerata. Quanto è bello realmente non difendere tante volte quello che sono le nostre maschere, le nostre difese, e invece dire: è così, E questo è il problema. Ho un problema, ho bisogno di essere guarito, ho bisogno di essere perdonato, ho bisogno di essere liberato. La malafede ci impedisce di essere tante volte liberati. Perché? Perché tu hai nome di vivere, dice la scrittura, al mondo, e in realtà sei morto. Tu pensi di vedere e invece sei cieco. E questo purtroppo è drammatico per quelli che non hanno conosciuto Dio. Per loro è drammatico, per loro veramente è letale. Per noi è un atteggiamento che ci impedirà di crescere, ci impedirà di maturare, ci impedirà di capire l'amore reale, l'amore vero. Ecco perché Dio ci vuole liberare. E questa sera, vedete che sono ancora addormentato, ho fatto la notte, sono uscito un poco, ancora sono un po' al di fuori del tempo ogni tanto, visto la velocità delle cose che faccio. Dicevo, questa mattina Dio vuole aiutarci a spogliarci della mala fede, cioè di quelle attitudini in cui noi ci prendiamo in giro gli altri, ma che alla fine fanno male ad ognuno di noi. Vuole liberarci da questo punto dove dimoriamo. La tua abitazione è in mezzo alla malafede. Per malafede costoro rifiutano di conoscermi. E tante volte io devo dire: Signore, hai ragione. Io tante volte bleffo con te, nel senso che tu mi chiami a un rapporto più vero e io fischietto, faccio finta, mi trovo le cose da fare, le cose da occupare, prima devo fare questo, devo finire quest'altro, c'è quest'altro, ma come farò se non faccio questo, non posso, cioè bleffo un po', eppure lo so, quindi io so che veramente dietro lo spirito di malafede ci sarà sicuramente qualche demone. Perché il risultato qual è? È quello di non avere contatto con Dio. Il risultato è quello di bleffare, di fare finta. Ma tu puoi fare finta con una persona che non vorresti vedere, alla quale magari devi dare dei soldi, cioè faccio finta di non vederlo, perché quello poi mi chiede i soldi. Ma Dio vuole solamente comunicarci la sua gioia, il suo amore. Ecco perché essere in malafede nei suoi confronti non è costruttivo, non serve a niente, serve solamente a inaridirci. E proprio spesso per la tua cattiva fede che ti rifiuti di conoscermi, dice il Signore questa mattina. C'è un'attitudine che ti impedisce di conoscermi. Alziamoci in piedi. C'è un'attitudine che ti impedisce di conoscermi meglio, perché grazie a Dio abbiamo conosciuto il Signore, grazie a Dio abbiamo realizzato, ma c'è qualche bluff, c'è un gioco che tante volte fai con te stessa e questo gioco ti impedisce di conoscermi. La sicurezza tua umana tante volte, la certezza apparente dei tuoi obiettivi, la certezza di quello che per te è buono, cattivo, ti porta a non avere bisogno di me, ti dice il Signore, perché tu sai già di quello che hai bisogno. E io ho bisogno solo di una lavastoviglie nuova. Io ho bisogno solo di un marito nuovo. Io ho bisogno solo di non so che cosa, di una macchina nuova. Io ho bisogno di un lavoro nuovo, io ho bisogno... tu sai quello di cui hai bisogno, quindi basta, tutta la tua vita è puntata là. Dio dice: io so quello di cui tu hai bisogno, quindi cerca di levare, cerca di rinunziare a questa mala fede, perché se no non potrò colmare i tuoi veri bisogni, ti dice il Signore. Cerca veramente di rimuovere questa attitudine, perché io non ti potrò dare quello che ti fa bene veramente. E concludendo, leggiamo la seconda parte. Il saggio allora non si glori della sua saggezza. Quando ti senti troppo intelligente, così intelligente, quando mi sento così intelligente da capire tutto e da non avere bisogno più di Dio, povero me, mi devo cominciare a preoccupare. Il forte non si gode della sua forza. Quando mi sento veramente un carro armato, non mi capita quasi mai perché c'ho un corpo che un poco perde colpi dall'artrosi cervicale fino al callo. Ma quando mi dovessi sentire forte e entusiasmato in maniera umana, un alto, un momento, non gloriarti della tua forza, perché per questa tua forza, se è tua forza, se non è la forza di Dio, per questa tua forza chissà quale imprese da Superman farai negative, chissà quali cavolate farai preso dalla tua forza, dalla forza solamente umana. Il ricco non si glori della tua ricchezza. Qualora dovessi avere parecchi soldi, non è questo il mio problema, non so se è il tuo problema, o qualunque cosa ti dia questo senso di ricchezza, non gloriarti, non sentirti sicuro, forte, solamente perché hai realizzato un obiettivo della tua vita, lo stai realizzando, stai arrivando a chissà dove. Ultimo verso, ma chi si glori di questo, che ha intelligenza. E qua, se ci fermiamo qua, potremmo dire che i mongoloidi allora sono destinati a non potersi gloriare, o chi ha un quoziente basso e conosce me. Ma chi si glori di questo, che ha intelligenza? E sembra dire la scrittura, e se è veramente intelligente, questo deve portarlo a conoscere me. Come a dire, non ci può essere un'intelligenza vera, non ci può essere una sicurezza vera, non ci può essere una forza vera, non ci può essere una maschera vera. L'unica vera intelligenza è conoscere Dio, essere una stessa cosa con Lui. Essere una stessa cosa con Lui. E Dio non è in mala fede, Lui è in buona fede. Quindi essere una stessa cosa con Lui significa anche entrare nel suo modo di vedere le cose, non nel nostro modo, non nel modo dell'uomo politico, dell'assessore, del sindaco, non nel modo dello psicologo, no, nel modo di Dio. Entrare in questa visuale, la vera intelligenza. E in questo poi io pratico la bontà, il diritto e la giustizia, perché di queste cose mi compiaccio, dice il Signore. E questa è una cosa automatica. Nel momento in cui conosciamo Lui, diventiamo una stessa cosa con Lui, automaticamente la nostra mente viene rinnovata e diventiamo capaci di compiere la giustizia, il diritto, la bontà. Perché se non conosciamo Lui, se non conosciamo l'opera che Lui ha fatto in noi, noi diremo che facciamo il diritto, la giustizia, eccetera, eccetera, ma faremo la nostra giustizia, il nostro diritto, un diritto costituzionale della casa Adragna. Dice, qual è il diritto costituzionale, il diritto civile? Dice, l'inciviltà. Qual è il diritto vero? Per il diritto vero abbiamo bisogno, e chiudo, di liberarci della nostra mala fede e di abbracciare veramente con tutto il cuore la vita di Cristo, e allora Lui ci darà il diritto, perché il nostro diritto è storto. E quello che sembra storto, quello di Dio in realtà è dritto. Allora io questa mattina voglio dire, Signore, veramente mi rendo conto che quando io dico il diritto, veramente sto andando in maniera storta, e lo sto facendo pure in malafede tante volte. Sto facendo solamente per un egoismo umano, lo sto facendo solamente per un'ottica umana, ma voglio avere la vera intelligenza, è quella di conoscere te. E conoscendo te, tu manifesterai attraverso la mia vita la giustizia, il diritto, la bontà. E allora lì non ci saranno più colpi per i miei fratelli, non ci saranno più lingue che distruggono, che feriscono, non ci saranno, cambieranno i nostri rapporti e le nostre relazioni e diventeranno sempre più improntate all'amore di Dio. È un progetto, però abbiamo bisogno di capire cosa coopera questo progetto e cosa ci porta lontano da questo progetto. Dio ci ha fornito un elemento questa mattina che coopera al nostro progetto, quello di essere in buona fede. Prendiamo questa parola e meditiamola, e ci farà tanto bene, anche se sul momento ogni correzione non sembra essere causa di allegrezza. Io quando correggo i miei figli non sono per niente allegri. Quando Dio corregge me non sono neanche io allegro. Dice la Signora: io lo sapevo, allora perché l'hai fatto? Però produce un pacifico frutto di giustizia, dice la Scrittura, per quelli che sono stati addestrati attraverso la correzione. Allora Dio ci corregge perché ci chiama figli, perché non siamo increduli, non siamo bastardi, ma siamo figli, siamo nella sua radice e lui desidera il meglio per noi. Allora lo abbiamo autorizzato a correggerci, proprio perché siamo suoi figli. Accettiamo la sua correzione questa mattina. Alleluia. Signore, ti vogliamo ringraziare anche quando la tua parola è un'esortazione, è una correzione, anche quando la tua parola vuole veramente cambiare degli atteggiamenti che tendono a insinuarsi nella nostra mente, perché purtroppo sappiamo che il mondo, la logica di più superficiale della realtà in cui viviamo, si esprime nella malafede. C'è un luogo comune, ci sono tante forme, tante apparenze, tanti meccanismi di difesa che impediscono di vedere la verità, ma noi abbiamo visto la verità, Signore. Abbiamo avuto il coraggio di vedere la verità. Abbiamo visto la verità tremenda del nostro peccato, del nostro fallimento, ma abbiamo visto anche la grandezza della Tua grazia, del Tuo perdono. Signore, fa sì che possiamo ancora, in quegli aspetti della nostra vita dove c'è bisogno di cambiamento, che non manteniamo niente in malafede, che non manteniamo degli atteggiamenti di malafede, perché questi ci impediranno di realizzare il tuo progetto per le nostre vite, per il nostro bene. Grazie, Signore, nel nome di Gesù. Amen.